L'India decide di bloccare l'esportazione del grano, rischiando di far collassare l'approvvigionamento di cibo a livello mondiale. Negli Stati Uniti e in tutto il mondo intanto si parla anche della sparatoria di un 18enne suprematista bianco che ha ucciso 10 persone in un supermercato, mentre Finlandia e Svezia sono sempre più vicine a entrare nella NATO. E in Spagna potrebbe essere introdotto il congedo mestruale. Tante notizie oggi, ne parliamo fra poco. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 17 maggio 2022 e questo è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla. Torniamo a parlare di cibo e guerra e chiedo scusa per questo tono di voce così suadente, ma l'ho perso la voce in questi giorni, quindi questo è. Comunque, come abbiamo visto più volte, a proposito di cibo e guerra, il conflitto russo-ucraino rappresenta una minaccia concreta per l'approvvigionamento di risorse alimentari che coinvolge anche i paesi occidentali, ma anche insomma di tutto il mondo, in quanto, ad esempio, Russia e Ucraina messe assieme arrivano a circa il 30% delle esportazioni mondiali di grano. Ecco, quindi la situazione è già complicata, già delicata di per sé, ne abbiamo parlato varie volte nelle puntate di Non mi rassegno, ma è destinata ad aggravarsi ulteriormente perché l'India ha annunciato che è intenzionata a bloccare l'export di grano con effetto immediato. Quindi di fatto è una misura che è già operativa. Ne parla Grimmi, l'India è il secondo esportatore di grano al mondo e questo ovviamente è un grosso problema. E solo qualche settimana fa in realtà il ministro del commercio aveva rassicurato le economie mondiali dicendo che l'India era pronta a sfamare il mondo e a sopperire anche alla produzione mancante di Russia e Ucraina, e invece a quanto pare non andrà così. Il motivo? Provate un po' a immaginare, a indovinare. Non so se vi ricordate quando qualche puntata fa, diverse puntate fa, forse tempo addietro, dicevamo che la crisi climatica è una sorta di delta che aggiunge un, non so, più 3, più 5 di difficoltà a tutte le crisi, a tutte le problematiche altre. Ecco, è così anche in questo caso e il passo indietro dell'India è dovuto alla anomala ondata di calore che ha investito il paese assieme al Pakistan nelle ultime settimane di aprile. Queste temperature roventi hanno ridotto i raccolti di una bella percentuale e fatto salire anche il prezzo del grano, costringendo a questo improvviso dietrofront. Ecco, questo fatto a mio avviso è un fatto molto grosso, non capisco come mai non ne stiano parlando così tanto i giornali, perché potenzialmente potrebbe aprire tutte le home page, tutte le prime pagine di tutti i giornali del mondo, perché stiamo parlando di approvvigionamento alimentare di grano con cui si fa il pane, con cui si fa la pasta, con cui che è alla base dell'alimentazione di tantissimi paesi. Ecco, questa cosa, questa situazione unita alla crisi energetica creano un mix potenzialmente esplosivo per le economie di mezzo mondo. E appunto non si tratta di cose superflue, si tratta di cibo ed energia. Servirebbe un piano speciale, un piano d'emergenza per incentivare ad esempio la produzione su piccola e media scala di cibo e magari anche di energia, potrebbe essere un piano integrato. Ci sono anche tantissime cose che si possono fare a livello comunale, tipo, non lo so, un'idea potrebbe essere quella di mappare tutti gli spazi urbani residuali che a seconda delle occorrenze potrebbero essere dedicate alla produzione appunto di cibo e o di energia da fonti rinnovabili, magari anche in maniera integrata, perché i pannelli fotovoltaici ad esempio possono anche fornire l'ombra necessaria per alcune coltivazioni. Insomma, tetti, terrazze, balconi, aree abbandonate, sono tutti spazi che potrebbero essere usati e riconvertiti e avere un senso non solo nella situazione di emergenza, ma fornire ad esempio una base di resilienza anche per le future emergenze. Secondo me sarebbe molto utile ragionare in questo senso, ne abbiamo parlato spesso, ma sforzarsi di ragionare come comunità, come singole persone, come amministrazioni, come imprese, nell'ottica di diventare resilienti, sfruttare le attuali crisi ed emergenze per diventare più resilienti, quindi non solo limitarsi a cercare di mettere le pezze, perché le pezze dopo un po' finiscono e i buchi si fanno sempre più frequenti. Ok, stacchiamo un attimo dal tema del conflitto, poi ci torniamo, ma intanto ci spostiamo negli Stati Uniti per parlare di quello che è stato il fatto di cronaca più discusso nel fine settimana, perché sabato un ragazzo di 18 anni di nome Peyton Gerdon, armato con un fucile semiautomatico, è entrato in un supermercato di Buffalo, nello stato di New York, e ha aperto il fuoco, uccidendo 10 persone. Secondo la stampa americana, il giovane ha effettuato questa questa azione, questa strage, più che azione, in diretta streaming su Twitch, e ha postato sui social, subito prima della strage, un manifesto in cui si identifica come un suprematista bianco e antisemita, seguace della teoria della Great Replacement, del Great Replacement. Che roba è questa teoria? È una teoria cospirazionista di estrema destra, piuttosto affine a QAnon, che sostiene che le elite mondiali vogliono sostituire in Europa, negli Stati Uniti, la razza bianca con le altre razze. Nel video trasmesso su Twitch, come ci racconta il Sole 24 Ore, si vedono scene abbastanza raccapriccianti, come potete immaginare. Mentre nel manifesto suprematista e cospirazionista di 106 pagine, pubblicato appunto dallo stesso ragazzo, si leggono cose tipo: voglio che capiate una sola cosa da questo scritto, devono cambiare i tassi di natalità dei bianchi, la popolazione bianca diminuisce, per mantenere la sua popolazione bisogna arrivare a un tasso di fertilità che nell'Occidente deve essere di circa 2,06 figli per donna. E appunto cose di questo genere qua. Legato a questo tema c'è stato anche un altro fatto che ha scatenato un po' di polemica sia in Europa che negli Stati Uniti, ovvero il fatto che Peyton Gerdon abbia usato il simbolo esoterico molto amato dai nazisti del sole nero, utilizzato in passato soprattutto anche dal battaglione, dai combattenti del battaglione Azov, il battaglione neonazista ucraino. Non si sa se quel simbolo in questo caso fosse un riferimento proprio al battaglione ucraino oppure semplicemente un simbolo, essendo un simbolo adottato dai suprematisti e neonazisti di mezzo mondo, probabilmente, come riporta la stampa americana, non c'era quel nesso specifico. Fatto sta che comunque si è riacceso un po' un dibattito negli Stati Uniti sul fatto di finanziare i suprematisti ucraini con l'invio di miliardi di dollari di aiuti in armamenti e sul fatto che al di là della necessità contingente di fermare l'avanzata russa, non si possa con ciò creare un problema per il futuro. Quindi è come se quando si armavano quando gli Stati Uniti armarono i talebani, ad esempio. Questo è un parallelo che è stato fatto più volte in questi ultimi giorni. Comunque, al di là di quest'ultimo aspetto, è indubbio che la questione delle teorie cospirazioniste sia molto attuale e anche molto problematica. Negli Stati Uniti, dopo l'exploit dell'assalto al Congresso da parte dei seguaci di QAnon, la questione è tornata ad essere un po' sotto traccia, ma è tutt'altro che risolta. Ci sono migliaia, forse milioni di persone convinte di queste teorie, che nascono e crescono in un humus sicuramente molto fertile, che è quello di uno Stato americano in cui le commistioni fra affari privati e pubblici, fra potenti lobby e politici e elite hollywoodiane, e tutto quello che volete, creano veramente delle enormi distorsioni e tanti conflitti di interessi. Ma questo problema, che è un problema serio e reale, invece di generare delle risposte sane, o perlomeno oltre a generare delle risposte sane, che comunque ci sono, genera però anche paradossalmente un problema altrettanto grave, che è, o forse ancora più grave, che è appunto il proliferare delle teorie del complotto che portano a degli assurdi davvero difficili da comprendere. Perché, non lo so, la potenza delle storie per la nostra specie è davvero incredibile, a volte bellissima, a volte come in questo caso terrificante, e ogni volta un po' me ne sorprendo perché pur conoscendo un po' come funziona il meccanismo, non riesco comunque a decifrare come nella testa di qualcuno uccidere 10 persone innocenti che non hanno fatto niente possa apparire come un gesto sensato che possa risolvere qualcosa. Non lo so. Comunque, ritorniamo a parlare del conflitto perché il 15 maggio il presidente finlandese Sauli Niinisto ha ufficializzato la candidatura della Finlandia alla NATO. Lo stesso giorno il Partito Socialdemocratico svedese, che è la formazione guidata dalla premier svedese Magdalena Andersson, ha approvato l'adesione della Svezia alla NATO stessa, a condizione che il paese non ospiti basi permanenti o armi nucleari. E quindi la candidatura dei due paesi nordici sta diventando giorno dopo giorno più concreta ed è una conseguenza diretta dell'invasione russa dell'Ucraina. Sulla scia di questi fatti, il Post pubblica un articolo interessante dal titolo La Russia ha fatto rinascere la NATO, in cui analizza come una delle principali conseguenze dell'aggressione russa dell'Ucraina sia stata proprio quella di donare una sorta di nuova giovinezza all'Alleanza Atlantica, che fino a pochissimo tempo fa era considerata da molti un'organizzazione obsoleta e che non aveva più tutto questo senso di esistere. Ora, al netto delle responsabilità della NATO stessa, e in particolare degli Stati Uniti, nel creare delle condizioni favorevoli a questo conflitto, Alla luce degli eventi recenti sembra che la mossa russa stia tenendo il risultato opposto a quello che si presume fosse quello sperato. E forse era anche prevedibile che andasse così. Fatto sta che dopo l'invasione dell'Ucraina, la NATO è tornata ad assumere un'importanza vitale per mezza Europa, per l'Ucraina stessa, per gli Stati Uniti, per tanti paesi, soprattutto quelli che confinano con la Russia o che sono vicini all'area di influenza russa. E nei prossimi mesi, appunto, la NATO approverà una serie di importanti spostamenti di truppe sul fronte est, sovrintenderà a un progressivo riarmo dei paesi europei e probabilmente accoglierà effettivamente Finlandia e Svezia come nuovi membri. Una possibilità che fino a pochi mesi fa era ritenuta molto remota, se non praticamente impensabile. A proposito della Russia, oltre a questi ragionamenti, vi segnalo un articolo molto interessante uscito su Italia che cambia ieri, a firma di Elisa Lia, che parla di come la guerra sia percepita sul fronte russo, che è un argomento di cui si sente parlare poco, anche perché non ci arrivano le notizie russe, ma invece è qualcosa di estremamente importante da comprendere. E lo facciamo, lo fa Elisa in questo articolo, intervistando e dando parola a un giornalista e una giornalista che la Russia la conoscono molto bene e mostrano i vari aspetti, anche complessi da alcuni punti di vista, della propaganda. Va bene, siamo all'ultima notizia del giorno. Parliamo di congedo mestruale, perché riporta il Fatto Quotidiano che ci sarebbe un accordo all'interno della coalizione di governo spagnola, governo di centrosinistra in Spagna, per introdurre congedi per dolori mestruali coperti dallo Stato. C'è un nuovo progetto di legge al riguardo. E la ministra delle pari opportunità, Irene Montero, ha detto che effettivamente è così, che sarà il primo paese in Europa a proporre una legge del genere, molto all'avanguardia, devo dire, effettivamente, e aggiungendo che verrà garantito come permesso speciale senza limiti di giorni e quindi variabile a seconda delle indicazioni mediche per ogni caso, caso per caso, e senza necessità di contributi precedentemente versati dalla richiedente, quindi anche se non ha versato contributi, insomma, se non ha una posizione contributiva precedente, questa cosa sarà comunque garantita. Il progetto di legge, che in realtà comprenderà un più ampio spettro di misure a supporto ai diritti delle donne, dovrebbe essere approvato proprio nella giornata di oggi, 17 maggio, martedì 17 maggio, e in Consiglio dei Ministri. E in seguito passerà al vaglio del Parlamento, che però dovrebbe avere la maggioranza necessaria per approvarlo. Staremo a vedere, vi tengo informati perché mi sembra una frontiera interessante verso come andare. Visto che il mondo del lavoro è un mondo che è stato storicamente disegnato sulla figura maschile, leggi come queste invece permettono di cambiare appunto proprio come è stato disegnato il mondo del lavoro e renderlo più equo nelle premesse, cioè rendere veramente possibile una equità dal punto di vista lavorativo. Detto ciò, io direi che ci fermiamo qua. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Io mi rassegno, sperando di avere più voce, sempre a partire dalle 8 sul canale YouTube, Spreaker, Spotify, di Telecambio, nonché sulla pagina rassegna stampa di Telecambio.org. E come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.